Italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui a Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona, nell'area metropolitana barcellonese. Zibaldone, lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani. Come sempre qui insieme due ore il venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20. Ci potete ascoltare anche in streaming www.contrabanda.org sulla pagina web della nostra Radio Libera barcellonese. Oggi un'altra grande puntata, abbiamo un sacco di ospiti, un sacco di sorprese, tanta buona musica, tutti i nostri collaboratori. Poi vi racconterò chi avremo davvero qui con noi oggi. Oggi almeno dobbiamo cominciare ricordando una cosa: non è morto nessuno, quindi non dobbiamo dedicare la puntata a nessuno. La volta scorsa Andreotti, il mese scorso a Enzo Iannacci, a Franco Califano, a Richie Havens. Quindi insomma, almeno ci rallegriamo che non è morto nessuno dei grandi cantautori del passato o qualche politico un po' figlio di mignotta. Ma niente, cominciamo come sempre con un po' di musica. Loro sono i Fox Sound, un gruppo giovanissimo proveniente da Torino. La prossima settimana li intervisteremo perché saranno qui al Primavera Sound a Barcellona tutta la settimana prossima in tre concerti. Eccolo qui dal loro ultimo album, Moving Back.
We'll be right back.
Fox Sound, li avremo qui la prossima settimana a Barcellona. Invece nel frattempo abbiamo già cambiato genere, di sottofondo ci troviamo un album mitico, Black Market. Questi sono gli Weather Report, direttamente dagli anni 70, Stati Uniti. Quella sì che era una gran epoca di creazione musicale. Ma abbiamo visto che anche questi giovani Fox Sound hanno un gran sound, appunto, e li ascolteremo volentieri, li sentiremo anche in un'intervista qui a Zibaldone. Oggi grande puntata, dicevamo, sì, perché avremo, innanzitutto parleremo in varie occasioni del Primavera Sound, stiamo aspettando tre gruppi italiani di cui abbiamo parlato negli ultimi mesi, gli Honey Bird and the Birdies, appunto i Fox Sound e anche i Blue Willa, e abbiamo intervistato Michelle Davis, che si occupa del Primavera Sound in Italia, che ci ha fatto un po' il punto della situazione. E poi avremo ospiti in diretta, veramente una gran puntata, perché nella seconda parte avremo Pino Imperatore, scrittore italiano, autore di una saga che mette, diciamo, in contatto le storie di camorra e i noir polizieschi con molta comicità. E nella prima parte invece avremo molti ospiti, cioè dei poeti del prostibolo poetico, un'esperienza e un progetto che non è solo uno spettacolo, che si sta portando avanti da vari anni, non solo a Barcellona ma anche qui a Barcellona. E poi i nostri collaboratori, ci sarà il Banzo con la Repressione Today, ci sarà la comicità e il trash, ci saranno probabilmente le telefonate della signora Gina, i nostri inviati sempre più strani che ci chiamano da posti insulsi, e poi molto altro. Ma visto che la puntata è pienissima, io direi di cominciare subito e di presentarvi già, appunto, il primo ospite. Lei si chiama Madame Taxi, è una delle organizzatrici di questo progetto che si chiama Prostibolo Poetico, e che io ho visto proprio l'altro, qualche settimana fa, un sabato sera, erano le 11:30, e mi gironzolavo per Grazia e sono finito al Teatro Eneu, dove ho visto questo spettacolo davvero incredibile. Passamos entonces ahora al castellano y os presento aquí a todos a Zibaldoni, a Radio Contrabanda, en nuestro pequeño estudio encima de la Plaza Real, a Madame Taxi. Hola y bienvenida.
Buongiorno.
También en italiano. ¿Qué idioma escogemos,
no,
madame?
No, vamos a quedarnos con el castellano.
Muy bien. Bueno, Madame Taxi, que es organizadora de este proyecto, un poco uno de los pilares, por lo que he podido leer y lo que me has explicado de este prostíbulo poético, y sobre todo también la maîtresse.
Sí, mi papel es este, juego este papel dentro de este circo que es el prostíbulo poético, y que Kylie Sweet, la fundadora del prostíbulo, pues me dejó a cargo de todo esto, y bueno, estamos intentando sacar adelante a un montón de putas y putos poetas que hay en la ciudad de Barcelona, y queremos darles de comer, que tengan una vida digna.
Hay muchos.
Sí, hay mucho talento ahora mismo en Barcelona, gente escribiendo cosas increíbles, y el prostíbulo poético quiere conocerles, y quiere que estamos abiertos a que venga todo el mundo a jugar con nosotras.
Porque ahora, además, bueno, tú no estás aquí hoy sola, no estamos tú y yo solos aquí en el estudio de Radio Contrabanda, sino que hay algunos de los miembros de este prostíbulo poético, porque ahora me estabas comentando antes, sois más de 20.
Somos una barbaridad de gente, sí, y siempre que salgo acompañada de algunas de ellas, salgo bien acompañada. Estamos, bueno, en el Teatro Eneu, estamos todos los sábados, y entonces necesitamos un grupo grande de gente para que vayan pasando por allí y contándonos sus versos y enseñándonos sus talentos. Y sí, somos muchos. La idea empezó en Nueva York, el primer prostíbulo poético se abrió en Nueva York por un grupo de tres estudiantes de un máster de poesía, porque en Nueva York se hacen másters de poesía.
Una cosa que aquí en Barcelona y en España, digamos, no se suele ver mucho, ¿no?
Sí, no es muy apropiado bueno, no existe, ¿no?
Todavía no, esperemos que cambien las cosas.
Uy, sí, nosotras tenemos becarias ya, por si acaso empezase el tema máster, ya tenemos becarias dentro del prostíbulo.
Y alguien se quiera apuntar, bueno, puede contactar con vosotros. Al final de la entrevista recordamos cuándo y dónde actuáis, vuestra página web, y también tenemos una sorpresa para quien quiera veros, ¿no? Que todavía no haya disfrutado de esta experiencia.
Sí, 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 sí. Y bueno, como te contaba, nació en Nueva York y entonces Kylie Sweet vino a vivir a Barcelona y entonces lo trajo aquí y comenzó hace como 5 años. Puso carteles buscando poetas y empezó a rodar la cosa. Es un proyecto en el que editamos todos los años un libro, recopilación de los poemas de las putas que han pasado por el burdel, pero todo el proyecto se basa en los eventos que hacemos, en los que recreamos un burdel del siglo pasado y en el que las poetas se convierten en putas y cambian sus versos por dinero. Y entonces el público puede tener, los clientes pueden comprar fichas y tener encuentros privados con la chica que elijan.
¿Y de qué poesía se habla? Para que el público que nos está escuchando pueda entender un poco, digamos, más de este espectáculo. ¿De qué poesía hablamos?
No tiene por qué ser poesía erótica, porque lo de prostíbulo viene más por el tema del intercambio económico por algo íntimo. Y aunque hay algunas poetas que recitan y que escriben poesía erótica, pero no tiene por qué serlo. Entonces os voy a ir presentando a alguna de las chicas que tengo hoy aquí conmigo y así lo veis.
Me parece una muy buena idea. Entonces, ¿con quién empezamos?
Bueno, Apala llegó al prostíbulo poético siendo la mejor puta del otro lado del Atlántico. Y yo la invité muchísimas veces, pero no había manera de traerla. Hasta que le ofrecí a Lobo, que es la mascota que tenemos en el prostíbulo, y cayó rendida. Os dejo con Apala.
Este poema se lo voy a dedicar a un cliente habitual llamado Gallardón. Rabia, 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 rabia. Yo estoy en el terreno de la incertidumbre. Tú tienes las armas y tienes el dinero. Estás protegido por injustas tradiciones que nos hacen vulnerables a tus caprichos. Joyas de violencia coronan tu linaje, incrustadas con perlas del dolor nuestro. Nos golpearás y harás la foto del contenedor quemado, del desorden callejero. Somos culpables de asesinar basura y la basura no se toca. Somos tu basura. Por eso nos violas cuando te viene en gana, ya sea pagando o de gratis. Tú eres el banquero, el que da y quita, el que rescata países, el que camina entre aguas negras, el mesías, el revolucionario, el salvador del mundo, el que representa al pueblo. A tu polla la llaman Estado. Y tú la bonificas con lo que te apetezca. Tienes las armas y tienes el dinero. Tú no eres un maricón, un pobre diablo. Tú mandas a callar al que se te alza y llamas hermano, llamas brother, llamas colega, llamas camarada, al que comparte sus putas contigo, al que te da la palmada en la espalda, al que te dice lo bueno que eres. Tú convocas la guerra, tú decides si hay paz, si nuestros hijos deben ir a la escuela, si hay suficientes recursos para tener futuro, o si solo queda futuro para lo tuyo, para tus ideales, para tus proyectos. Yo estoy en el terreno de la incertidumbre. Me arden en los ojos tus trofeos infames y siento que muero un poco cada día. Recuesto mi cabeza en este árbol. Tú tienes las armas y tienes el dinero. Tú eres el rey, yo soy los elefantes. Rabia, 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 rabia.
Madame Taxi, increíble, ¿eh? Además hemos visto que hay mucha política también, ¿eh?
Bueno, en un burdel sabes que se habla de todo y aquí se habla en voz alta. Noté unas chicas impresionantes. Es muy fuerte. De verdad que hay mucho talento dentro del prostíbulo poético. Tenéis que venir a verlo.
Absolutamente. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a presentaros una cantante que me gusta mucho. Ella se llama Rokia Traoré. Este es un álbum que acaba de salir ahora en el mes de mayo. Se llama Beautiful Africa. Y vamos a escuchar la canción que da el título al álbum. Aquí va y volvemos dentro de poco aquí en Zibaldone Radio Contrabanda con el prostíbulo poético.
Kono warikale mi wilila akokela nimisa Mbadela gine kauka kele akokela nimisa Kongo zairu kaube kele mina akobeke nimisa Kele manyinde, rusu manyinde Oo mansoba Nesom suma ya langa ndu suma raye Male ya unga duso dabila okode ye nimisa Nyone nini nyombo nyabali ya okode ye nimisa Kele baine nyonla njabani okode ye nimisa Kele manyinde duso manyinde Saba ne son suma ya langa ndu suma raye Anga politiki mogo uka bembali ya tefa mude Bembali ya kumana kena ufoloko ye atefa mude ala Bembali ya kumana kejo yoroko ye atefa mude Combine fratricide Bonnes intentions destructrices, le grand Mali chavire, accablé, assise altérée, arrimage brisé. Le flot de mes larmes s'emballe, ardente est ma peine. Mais dans mes veines d'afro-progressiste, le son bambara chargé d'espoir brûle. À contre-jour, mon hardiesse persiste. À contre-courant, mes convictions résistent. Je crois en la sagesse et l'intégrité. L'assurance, la dignité et l'humilité grandissantes dans le cœur de tes enfants. Par la justesse de leurs actes, par leur union et leur constance, connivence et respect mutuel, ils te soulageront des mots qui te rongent. Je t'aime, Afrique. Afrique, je t'aime. Quelle manière de se manier. Saba ne son suma ya langandu suma raye Battered, wounded Africa Why do you keep the role of the beautiful naive deceived Yet my faith doesn't know failure More intense than ever My faith doesn't know failure. I love you, beautiful Africa. Afrique, je t'aime. I love you, beautiful Africa. You're beautiful, Africa. Hey, yeah, 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 hey, yeah. Quelle manière
album davvero bello, Rokia Traoré Beautiful Africa, esce in questo mese, maggio 2013, distribuzione EMI, l'etichetta La Ponderosa Music and Art. Un artista molto interessante, Rokia ha recitato nell'acclamata pièce teatrale musicale che ha girato in tutta Europa, il Regno Unito, negli Stati Uniti, Toni Morrison e Peter Sellers. Ha all'attivo vari album, un album, questo che stiamo sentendo anche di sottofondo, molto influenzato dal rock, da Tracy Chapman, agli Hills, a Clio e PJ Harvey e molto altro. Ne sentiremo dopo un altro pezzo più avanti, ma ora ritorniamo al castellano e ritorniamo al prostibolo poetico. Madame Taxi, tenemos aquí más poetas. ¿Quieres presentarlos también a nuestros aficionados de Zibaldone?
Sí, por favor. Baído un día llegó al final de un camino y se dio cuenta de que había llegado al final de un camino y de que había un montón de caminos más por allí que recorrer, pero ella no sabía por dónde empezar. Así que abrió la puerta del prostíbulo poético y nos entregó la mejor de sus sonrisas.
Y ahí están, alumna y profesor. Ella martini en mano, sofocó en sus mejillas. Oye, qué delicia, y mira cómo se mueve, cómo cruza las piernas. Él llevando la conversación, la tesis, la maldita tesis de las narices. Sorbe el cubata al profesor, sorbe el martini la alumna. ¿Un cigarro? No, ella no fuma. De todas formas rebusca en el bolso una excusa, sonó el móvil, se disculpa. Y acciona el menos a tientas. Ah, no, el más, discretamente el más. ¿Cómo follársela? Se pregunta el profesor mientras enciende el mechero y el mechero le dice que no. No se lo merece la alumna, pero ¿cómo follársela? Intenta de nuevo chasqueando la lengua con desaprobación. El mechero, como asqueado, le escupe al fin una llama raquítica y prende el cigarro y aspira largamente el humo de su primera calada al profesor. Y será la nicotina o puede que el alquitrán. Pero imagina ahora el coño de su alumna enmarañado en una mata de rizos gruesos. ¡Qué carajo de pelo de coño con ñe! Y en su imaginación de hombre sin adjetivos, acerca el mechero a esa frondosidad de cuento y con la misma llama raquítica con la que se encendió el cigarro, le prende fuego hasta arrasarlo, hasta chamuscarlo, hasta dejar ese parrus todito negro. Y ante tamaña fantasía, se obnubila en él y su pito y su polla. Y otra calada que le arrea el cigarro chupa fuerte el profesor. Luego sonríe a la alumna, que arrebolada sus mejillas, y retoma el diálogo donde lo había dejado, cómo follársela. Y aquí vendría una pregunta, pero la alumna no está para preguntarse nada. Anda concentrada en su mondo y lirondo chocho calvo, que ya saliva y babea tímidamente el rojo taburete de la terraza del Blue Hotel. Sorbe y babea. De repente siente la urgente necesidad de mancillar todos los agujeros de esa geografía suya, tan aburridamente rellenada por hortalizas, dildos y bolas chinas, con esa verga mítica del profesor. Sorbe y babea, chocho, boca, culo y hasta uretra si fuera posible. Y sin excusas que valgan, rebusca de nuevo en el bolso móvil, bragas, bolígrafo, estampa de Santa Rita y acciona el menos a tientas. Ah, no, el más, imperiosamente el más. Y así son las cosas, que mientras el chocho calvo, mondo y lirondo, canta inaudible y reverbera en su run run, la portentosa verga pierde univilación con tanta historia y tanta polla, ya le vale al profesor. Pero ¡ah! Interrumpe ahora la alumna desde el más hondo de su cante y el profesor por primera vez enmudece, no sabe por qué, y la verga resucita desde su encierro y se pone burra, así como follársela. ¡Ah! Regurgita la alumna mientras restriega coño y anilla, se mueven ochos chorreantes y se abandona impúdica en frenéticas refriegas contra el taburete, abriendo y aplastando toda su orografía labial bajo esa bendita falda con vuelo. Y en estas le entrega el mando, las llaves, las bragas y todo lo que le sale de un zarpazo y le ordena al profesor, aprieta, jodido tonto bobalicón. Y el que no acaba de entenderlo mira todo estupefacto, que apriete el qué, el más, suplica la alumna al borde del estertor. Y el patoso aprieta el menos y luego el más, mientras ella pincha con furia esa oliva abandonada en el pozo de su martini seco y se la mete en la boca y la muerde. Y la revienta esparciendo cochina marrana la salazón de la anchoa. Nos vamos, dice luego, Y mientras la profesora abandona la terraza del Blue Hotel, atestada de turistas ajenos a esa anilla que se mueven al vaivén de sus pasos, con sus taconcitos, con su carita de muñeca nueva, el alumno se rasca aturdido el bolsillo, y posiblemente algo más, y paga la cuenta con su chaqueta, con sus 40 y cuantos, perdón, quise decir la alumna, quise decir el profesor.
Hemos escuchado una cosa, Madame Taxi, ahora muy distinta, ¿no?
Claro, es que tengo chicas para todos los gustos.
Y tienes también chicos.
Es muy difícil entrar a formar parte del prostíbulo poético si eres hombre, pero Dante Alarido es un pilar dentro del prostíbulo.
Y lo tenemos aquí también, ¿no?
Os dejo con él.
¿Queréis chicas con cabellos de oro, lenguas de plata, tubillos de bronce y cráteres de luna en la mirada? Chicas de tu primero y sienes sanas, de esas que dicen lo importante es participar, y sonríen así cuando pierden, y sonríen igual cuando ganan. Yo prefiero meteoros en las entrañas, yo quiero una esfinge de metales pesados, con un fuego de llaves y un laberinto en cada mano. ¿Queréis olor a playa en invierno, a otoño en dulce y melocotón, nudos de cereza detrás de las orejas y vuelos sin colisión? Yo prefiero Babilonias y el ajedrez del diablo, porque cuando el verano asfixie, el melocotón se pudra y el tiempo de las cerezas pase, será ella quien os triture bajo tacones de titanio, uñas de Kepler y vocación de Tomahawk. Lleva media alma rapada de rebeldía y ríe, absurda y alegre, con el mismo bombo y platillo con el que los explosivos anuncian su propio final, y duerme, tranquila y absoluta en lo alto de su eso está bien y eso está mal. Y se llena de cables de todos los colores, y que si ahora verde, blanco, rojo roto, azul aciano, y yo daltónico perdido, instinto de alicates, hocico de artificiero, y ella hoy explotas tú. Y amo que me haga ir con cuidado y no descuide sus venganzas, que su rencor sea inaguantable como una quemadura química bajo el grifo, y a menudo apriete el gatillo solo para hacerlo sonar. Que guarde un pero bajo cada sí y una promesa rota en cada ojo, la del olvido, la del regreso del otro. Que entre límite y cadena escoja vómito, que desayune santos y escupa satanases, que me cuente a mí entre sus pintalabios y no desdeñe el semen como maquillaje, que me destroce como un choque múltiple en la A2, que para besarla haya que ser más trueno que hombre y para volver a hacerlo más perro que león, que ansíe conservarlo todo y no tema mis estigmas de neón, que prefiera matar hombres a matar lirios y que no hacerlo la haga hervir, que empuñe un libro como quien empuña una bomba lapa y sepa doblar las líneas negras de los mapas y encuentre jirafa en los pozos del té, que viva con el hematoma de la supervivencia palpitando siempre bajo la piel. Amo que sea bella como un colegio ardiendo, la amo porque ella es todo viento y yo, siendo trémulo, en ella siento fuego. Yo que en las manos cero y en las horas nada, que en el cielo vértigo y en los puentes miedo, que solo en algo contra lo que desgarrarme creo. Yo que en las muelas yesca y en las muelas pedernal, soy en ella ojo de ciclón, fémur de huracán.
Madame Taxi, yo creo que con lo que hemos escuchado hoy aquí tenemos que ir. Bueno, yo ya he estado, pero volveré. Pero que la gente tiene que ir a ver ese espectáculo, ¿no?
¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Yo disfruto muchísimo cada noche. Es espectacular. Y verlos en el escenario Y crear y dentro de esa atmósfera de burdel y con artistas, tenemos a una pintora, tenemos una cantidad de gente.
A unos músicos
también.
Tenemos
músicos, sí. Tiene que venir la gente, verlo, vivirlo, experimentarlo.
Absolutamente. Recordamos dónde estáis, que es cada sábado a las 11:30 de la noche en el Teatro Neu, que está en el centro de Gracia, calle Terol 6, si no me equivoco con la dirección.
26.
26, sí. Muy bien, gracias. Entonces, cada sábado ahí pueden encontrar informaciones tanto en la página web del teatro como en vuestra página web.
Sí, nuestra página web, www.prostibulopoetico.com, también en el Facebook y todas estas cosas. Y estamos buscando un grupo de personas honorables que financien a las putas y al burdel, el prostíbulo poético. Queremos crear un prostíbulo poético físico en Barcelona. Queremos abrir una casa de putas poetas en Barcelona y estamos buscando a este grupo de personas honorables que lo van a hacer realidad.
Bueno, pues entonces que la gente que haya escuchado y que esté interesada, que venga al espectáculo y que entonces financie este proyecto. Y luego recordamos otra cosa también, que el prostíbulo poético en este momento se está haciendo en el Teatro Neu, pero la cosa interesante del proyecto es que es itinerante.
Sí.
Y entonces seguís haciendo, ¿verdad?, cada mes espectáculos en sitios diferentes de la ciudad.
Sí, como un par de veces al mes hacemos espectáculos en sitios que no tienen nada que ver con un teatro, en tiendas, en pastelerías, en bares, en barcos, en la casa de alguien, y entonces creamos un evento más experimental en el que el tiempo que utilizamos para los recitados en privados es mucho más largo y bueno, estamos abiertas a todos también, con lo cual si cualquiera quiere...
El próximo será en junio, ¿verdad?
Sí, tenemos uno en julio en el Attic 22, que es el loft del Tantarantana, y tenemos otro en una tienda también de muebles y ropa en San Adrià de Besòs. Y
bueno, toda la información estará de todos modos en vuestra página web y en vuestro Facebook. Pero bueno, antes queda el Teatro Neu. Y justamente por eso vamos a hacer, digamos, una especie de... a los que nos han escuchado en Zibaldone, para el espectáculo de mañana, sábado 18 de mayo, y para los próximos espectáculos del mes de mayo, hay una oferta, digamos.
Hay una oferta. La entrada normalmente cuesta 18 euros, pero para todos tus oyentes... Queremos ofrecer entradas a 6 euros. Entonces, solo tienen que dejar un mensajito en vuestra...
En nuestra página de Facebook, lo recordamos, es Zibaldone Radio Contrabanda. Nos encuentran ahí, pueden también chatear con nosotros y comentarnos lo que están escuchando. Y sobre todo en este caso, pues pueden escribirnos un mensaje en el muro o un mensaje privado y comentarnos esto, y pues le daremos más informaciones al respecto. Madame Taxi, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti, en primer lugar, y a las poetas que has llevado aquí a Zibaldone también.
Un auténtico placer.
Os esperamos pronto, ¿no?
Sí, 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 sí. Siempre, cuando queráis, aquí estaremos.
Venid a vernos.
Sin sombra de duda. Bueno, muchas gracias. Seguimos con un poco de música y seguimos con la música que nos acompaña en esa entrevista. Weather Report, un poco más. Dejamos el castellano e ritorniamo all'italiano, perché continuiamo con Zibaldone. Lo sapete che siamo qui in diretta, potete anche chiamarci al 933177366, ma anche perché abbiamo un'intervista molto interessante con Michelle Davis. L'abbiamo annunciata prima. Michelle Davis si occupa della Primavera Sound, ma non solo, si occupa di un sacco di gruppi interessanti in Italia, e abbiamo voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda la partecipazione italiana la prossima settimana a questo importante festival musicale che qui da Radio Radio Contrabbande da Ziballone critichiamo per molte cose, però che si propone cose interessanti, tanto da grandi nomi artisti come quest'anno Nick Cave, o Mulatu Astatke o i Dead Can Dance, ad artisti giovani emergenti molto interessanti. Ce ne saranno tre italiani, ma prima andiamo a sentirci Savage, Shut Up, questo è il pezzo che sentirete tra poco, che parteciperanno con il loro stile molto new wave inizio anni 80 a questa edizione del Primavera Sound. Eccoli qua, i Savage con Shut Up e poi l'intervista con Michelle Davis. Eccoci qui in diretta a Zibaldone, Radio Contrabbanda. Siamo in collegamento telefonico con Michelle Davis di Abbas Supreme, che con Sfera Cubica si occupa dell'ufficio stampa del Primavera Sound. Michelle, ormai manca pochissimo al Primavera, siete pronti voi?
Siamo carichissimi, Steven. Stiamo preparando.
Tra l'altro so che verrete in una delegazione molto numerosa dall'Italia per questa edizione del Primavera.
Sì, abbiamo noleggiato un jet privato con un'enorme scritta "stiamo arrivando". No, vabbè, comunque siamo noi di Abad Supreme con Sfera Cubica, alcuni membri anche di Trova Robato, l'etichetta di due delle band italiane che saranno al festival, e saremo una grande famiglia.
Infatti. Appunto,
sarebbe bello passare anche da voi in radio a parlare con voi direttamente di tutto quello che faremo lì al festival.
Assolutamente, la prossima settimana che saremo proprio nel mezzo del festival, carichissimi e con un sacco di cose da raccontare, insomma, sapete che qui Radio Contrabbanda è anche casa vostra. Abbiamo parlato nelle ultime settimane, anzi negli ultimi mesi, dei tre gruppi soprattutto italiani che parteciperanno a questa edizione del Primavera, che sono gli Honey Bird and the Birdies. La settimana scorsa abbiamo risentito Monique Mizrahi, la leader della band, come sempre con una grandissima energia ed allegria. Poi ci sono i Blue Will e i Fox Sound, che intervisteremo la prossima settimana. E quindi, insomma, una partecipazione interessante di nuove band italiane. Che ne dici tu, Michelle?
Beh, naturalmente noi siamo estasiati, perché è il secondo anno che lavoriamo col Primavera Sound. L'anno scorso abbiamo portato King of the Opera e Boxer the Kirk, e anche lì è stato veramente bellissimo poter vedere uno dei nostri artisti protagonista in una scena del genere. Comunque poi suonano in un palco che si trova proprio sul molo, quindi c'è tutta la situazione romantica del tramonto oppure del sorgere del sole, a seconda dell'orario in cui ti trovi lì. Quindi assolutamente siamo molto molto felici, e ti ringraziamo anche per questo focus che hai fatto sulle band italiane.
Ma un piacere, anche perché poi conoscere artisti giovani che hanno percorsi musicali, di ricerca musicale così interessante, come i Blue Will, ma anche i Fox Sound, e come gli Onibre, che poi insomma hanno molte tematiche sociali e trattano di tematiche ambientali, ma anche di ricerca, come diciamo, di memoria storica, come nella canzone Perejil, è una cosa davvero interessante di cui vale la pena parlare, perché spesso non si conoscono queste band, non si conoscono il loro lavoro e le loro proposte musicali. Quindi insomma sarà un piacere vederli dal vivo. Ci vuoi ricordare anzi quando e dove suoneranno?
Sì, allora, le tre band saranno tutte all'Adidas Original Stage per quanto riguarda il Parc del Forum. Il 23 maggio ci saranno i Blue Will alle 7.30 di sera, quindi un bel orario, tranquillo, come i Fox Sound, che invece saranno il 25 maggio, e gli Honey Bird and the Birdies il 24 maggio. Quindi, ricapitolando, Blue Will 23 maggio, Honey Bird 24, Fox Sound 25, tutti alle 7.30. Poi suoneranno anche al Primavera al Park, che invece è la parte gratuita degli eventi proposti da Primavera Sound. Alle 11 del mattino del 25 ci saranno i Blue Will, e il 26 ci saranno Fox Sound e Honeybirds, rispettivamente Fox Sound al mezzogiorno e 15 e Honeybird and the Birds alle 11.30. Insomma, si potranno esibire più volte, potremo vederli in diverse cornici della città di Barcellona. Sarà emozionantissimo, guarda, sono già in fibrillazione.
Ti credo, anche perché comunque in questa edizione del Primavera ci sono degli artisti veramente famosi, conosciuti, di grande qualità, insomma, diciamo le stelle. Vabbè, ti li lascio ricordare a te, Michelle, così vorrei anche sapere quali sono per te gli artisti che più hai voglia di vedere la prossima settimana.
Beh, inutile dire che ci stiamo sparando su Spotify la playlist del Primavera, ci stiamo ascoltando tutte le band, magari sai c'è qualche perla nascosta che di cui non sapevi prima, e stiamo cercando di scoprire un po' tutti i pregi di tutte le band. Comunque, per quanto mi riguarda, The Breeders, che saranno lì e si esibiranno con la tracklist intera di Last Splash del loro album, Camera Obscura, Daniel Johnston, Dead Can Dance, Daughter, che sono una band incredibile, quest'anno ha veramente illuminato la scena indie londinese, Deer Hunter, ora sto leggendo un po' in ordine alfabetico, Glass Candy, Grizzly Bear, James Blake assolutamente, Kurt Vile and the Violators, ma anche si parlava prima di Nick Cave, che insomma ogni volta che lo vedo dal vivo è un po' una rivelazione. Ci sarà Mulatto Astarte, Sea and Cake, Wild Nuts, think Wu-Tang Clan sono veramente, veramente curiosa di vederli, insieme a The Savages, che sono questo gruppo band rivelazione femminile londinese capeggiato da Jenny Beth, che è una cantante francese che abbiamo già visto in progetti come John and Jenny, insomma, roba fumosa, new wave, sarà sicuramente bellissimo vederli lì.
E infatti poi hai nominato Nick Cave, che è davvero molto atteso, accompagnato dai Bad Seeds, poi Mulatu Astatke, che insomma è veramente un riferimento della musica africana, ma non solo africana, e poi c'è insomma anche questa scoperta recente, anche se lui ha praticamente 70 anni, e parliamo di Sixto Rodriguez, che è stato veramente una scoperta grazie a questo documentario uscito l'anno scorso, Searching for Sugar Man, che tra l'altro è una delle attività, cioè poter vedere questo documentario, questo film, è una delle attività gratuite collaterali al Primavera.
Esatto, perché per il terzo anno consecutivo In Edit farà parte del Primavera Le Ciutat, che è questo grande evento che coinvolge tutta la città di Barcellona, e faranno vedere 4 documentari al cinema Maldà nelle sere precedenti al festival, quindi venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio, e ci sarà Searching for Sugar Man, che ho visto e ho pianto come una bambina perché è meraviglioso, ha anche vinto Oscar come miglior documentario, Sound City, che è invece il documentario interpretato e diretto da Dave Grohl dei Foo Fighters, poi ci sarà TPH, Docs Presents Petey and Ginger, uno sguardo particolare sulla crisi negli Stati Uniti attraverso 2 testimonianze insolite, poi How to Act Bad, che invece è un ritratto ravvicinato del cantante e artista Adam Green, che tra l'altro sarà lì al Primavera con Binky Shapiro.
E quindi insomma ci sono davvero tantissime cose. Ricordiamo in ogni caso, Michelle, che per chi volesse più informazioni c'è la pagina web del Primavera Sound, dove si trova di tutto, e che poi sul nostro blog gli aficionados di Zibaldone, insomma, e i nostri ascoltatori possono trovare tutte le informazioni sulle band italiane che abbiamo intervistato negli ultimi mesi, che le ricordiamo sono gli Honey Bird and the Birdies, i Foxhound e i Blue Willa.
Perfetto, hai detto benissimo, Steven.
E quindi non ci resta altro a questo punto che vederci la prossima settimana, perché voi sarete qui, e vediamo se sarete proprio qui a Zibaldone per la prossima diretta.
Sarebbe bellissimo, bellissimo, anche perché siamo tutti così felici di essere proprio in comitiva, sarà anche un modo di vedere come si lavora tutti insieme, e riuscire a fare questa cosa tutti insieme lì a Zibaldone, fare gli zibaldonosi, sarebbe veramente un onore.
Assolutamente, allora vi aspettiamo, vi auguriamo buon viaggio, e quindi insomma a prestissimo.
Bene, grazie mille, a presto, e ciao a tutti gli ascoltatori di Contrabbando FM.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun. then you are the lucky one. 'Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love. But I'm forever missing you.
Eccoci qui in diretta, abbiamo sentito quindi anche Michelle Davis che ci ha parlato degli ospiti italiani e non solo italiani della prossima, di questa edizione 2013 del Primavera Sound. Ma continuiamo con i collegamenti, abbiamo adesso un collegamento con il nostro inviato, l'avete conosciuto già la settimana scorsa, Adolf Hitler, che sta seguendo per noi in diretta la partita Pro Patria Pro Vercelli. Adolfo, ci sei?
Sì, eccomi, sono qui nella tribuna d'onore del Pro Patria.
Ah però, caspita, Adolfo, siamo passati dalla curva alla tribuna d'onore.
È una pura casualità, Steven.
Sara, ma insomma, come sta andando oggi la partita?
Qui allo stadio di Busto Arsizio, giornata un po' fiacca per i Bustocchi.
Bustocchi? Chi? Ma chi sono i Bustocchi, Adolfo?
Ma, i Bustocchi sono i giocatori del Pro Patria, Steven. Li chiamano i Bustocchi perché di Busto Arsizio. Ecco, aspetta, abbiamo uno dei tigrotti che si prepara a tirare un calcio d'angolo.
Ma che c'entrano i tigrotti? Mica siamo allo zoo.
Steven, sono sempre i giocatori del Pro Patria, e dagli anni 30 che li chiamano i tigrotti per la via della loro aggressività.
Vabbè, questo calcio d'angolo, Adolfo, aggiornaci sulla partita.
Ecco, parte il calcio d'angolo, basso, lo intercetta un tigrotto che fa partire una sciabolata verso la porta avversaria. Ma il tiro poderoso viene respinto clamorosamente da un vermicello.
Ma sì, vermicello, che sarebbe a dire quelli della Pro Vercelli. Perché vermicelli?
Perché mi stanno sulle palle, Steven. Viva il Pro Patria!
Adolfo,
Pro Patria.
Ma basta, torniamo qui in diretta. Magari risentiamo Adolfo dopo. Andiamo con un po' di musica, che è meglio. Eccoci qui in diretta e lasciamo da parte insomma quel fanfarone. È pieno di fanfaroni sto programma, tra Bruno, la signora Gina, adesso pure sto Adolfo Hitler. Vabbè, e torniamo qui, Banzo, eccoci tu finalmente che ci porti un po' di serietà. Passiamo quindi alla repressione today. Banzo, bentornato.
Buon pomeriggio, Steven.
Come va?
Stavo rileggendo gli appunti.
Sì, ho visto che hai la tua solita agenda ormai arrivata quasi alla fine, quindi dovrai cambiarla.
Ed è profondamente illeggibile, ma passerei alla sigla.
Andiamo con la sigla, quindi la repressione today, informazione politica, movimenti sociali e soprattutto purtroppo repressione. Eccola qui, Lori Anderson. Ed eccoci qui quindi, Banzo, cosa è successo questa settimana? Di cosa sei venuto a parlarci questa volta?
Una settimana particolarmente densa, Steven, ho dovuto condensare moltissimo. Cominciamo con una notizia su uno dei nostri capisaldi, il tema delle balas de gomma. Andiamo un po' all'evento che è stata anche la genesi della nostra rubrica, cioè lo sciopero del 29 marzo 2011. Ricorderai che in quell'occasione avevano perso un occhio due manifestanti, però non parliamo di occhi in questo caso, bensì della Mirza, che aveva perso non un manifestante, bensì un passante a causa di un colpo di un proiettile di gomma. E sostanzialmente è stato aperto sono state indagate 22 persone per questo fatto. da parte del juzgato di istruzione numero 24 di Barcellona e ti chiederai perché 22 persone.
Infatti, è complesso.
È una quantità ingente. E sostanzialmente questo numero così elevato si deve alla lacunosità dei rapporti di polizia nell'impossibilità di determinare, diciamo, responsabilità più circoscritte. Per il momento sono state imputate, diciamo, appunto 22 persone in attesa che si possa fare chiarezza, cioè più o meno tutti gli antisommossa presenti su tutti i furgoni che hanno perlustrato quella zona in quel lasso di tempo. E per quanto riguarda i referti medici che la vittima dell'impatto ha fatto eseguire dopo l'incidente, sembra appurata che la compatibilità della lesione con un impatto da proiettile di gomma.
Ah, addirittura. Tra l'altro parleremo a lungo sicuramente nelle prossime settimane anche degli strascichi dello sciopero generale dell'anno scorso, del 29 marzo 2012, perché ci sono adesso stanno cominciando processi agli oltre 110 arrestati di quel giorno e dei giorni successivi.
Sì, è impressionante, il numero è impressionante, Steve, ricordarlo, però anche l'anno scorso quando stavamo documentando quello che succedeva ricordiamo come il numero non facesse altro che aumentare. Siamo arrivati a questa cifra spaventosa, ovviamente vi terremo informati.
Sì, ricordiamo anche una campagna che è Ni Set, Ni U, Ni Mice, Ni Cap, che è per la soluzione dello svaghistas, come si dice in Spagna, cioè di chi ha partecipato allo sciopero, degli scioperanti del Clot Camp e d'ARPA. A inizio giugno cominceranno i processi e quello che il fiscale chiede sono delle condanne altissime.
Sì, vi terremo informati. Passerei alla prossima notizia perché il tempo stringe e poi mi fai i segnali di fumo.
Assolutamente, procedi.
Parlerei quindi di un evento che si è svolto ieri. Abbiamo parlato moltissimo degli scratches della piattaforma Fectasus per l'ipoteca. Questo è un scratch portato a termine da vari collettivi femministi, quindi un scratch non nel senso più letterale del termine, in quanto non si trattava di recarsi presso le abitazioni di politici, ma presso le sedi del PP, con l'intenzione di protestare contro, diciamo, non c'è un progetto di legge ancora per il momento, contro la volontà di riforma della legislazione sull'aborto che ha palesato in più di una circostanza il ministro della giustizia Luis Gallardón. Tutto questo nell'ambito di una campagna di informazione, di autodeterminazione per l'aborto libero e gratuito.
E so che ci sono stati degli scontri e degli arresti.
Sì, esatto, ci sono state identificazioni e un paio di arresti a Madrid. E proseguirei quindi con, diciamo, quello che sarà un po' il tema ricorrente della puntata di oggi, il tema degli sgomberi, visto che ci sono stati vari casi qui in Catalogna e anche una notizia sul fronte legislativo dall'Italia. Steven,
cominciando dalla Catalogna, c'è un caso che insomma anche contrabbanda molto a cuore perché se ne è parlato molto non solo a Zibaldoni ma in altri programmi di questa radio libera barcellonese, che riguarda Campiella.
Sì, Campiella, uno spazio autogestito occupato che esisteva da circa 4 anni in quella forma, diciamo anche un progetto di carattere agrogeografico, rivalutazione del territorio.
Ricordiamo che è sito, o era sito purtroppo,
a Montcada e Reixac,
quindi vicino Barcellona, diciamo in direzione Girona, una quindicina di chilometri scarsa fuori dalla città catalana.
E sì, è stato sloggiato e sono stati arrestati nel corso dell'operazione di sgombero 5 persone che comunque sono già state rilasciate. E c'è stato un generalizzato moto di solidarietà da parte dei movimenti e delle reti sociali verso il centro sociale e vedremo l'evoluzione della vicenda. Poi abbiamo invece lo sgombero di un centro che era stato appena occupato, il CSOA Barricadas, nel casco antico di Barcellona, la calle San Pere Més Baix, che è stato occupato praticamente per una settimana a ridosso delle commemorazioni per il secondo anniversario del 15M.
E ricordiamo che la settimana scorsa a Barcellona, domenica, si è tenuta una manifestazione, come in tutte le grandi città spagnole, diciamo domenica 12 maggio, per ricordare appunto il secondo anniversario, che è una manifestazione pacifica, senza nessuno scontro, anche abbastanza partecipata. Anche
sì,
se
meno,
ci si
meno che negli scorsi anni.
Però si aspettava qualcosa di più, però diciamo è andata bene, e proprio in quei giorni c'è stata l'occupazione di questo
sì,
posto.
Sì, sì, la manifestazione di domenica si è conclusa con una parte cospicua di manifestanti che si dirigevano verso questo nuovo centro sociale, che però è stato sgomberato una mattinata di martedì.
Ci sono stati arresti, che tu sappia?
Sì, due persone, ma credo che siano già state rilasciate, Steven.
E per continuare,
poi abbiamo per il tema, questo non è uno sgombero, però riguarda, diciamo, sempre il tema irruzione di Mossos in spazi liberi autogestiti, in questo caso l'Ateneo Libertario di Sabadell. E forse non casualmente l'irruzione si è svolta, ma ha avuto luogo il 15 maggio, secondo anniversario del 15M, perché l'Ateneo Libertario, oltre a essere spazio di varie attività a Sabadell, è sede della CNT e dello stesso 15M locale. E la motivazione della perquisizione era stato un mandato d'arresto spiccato dal giudice Santiago Pedraz, quello dei fatti del 25 settembre, contro il militante del movimento anarchico Bandera Negra, che non è lo stesso che c'è a Madrid, perché ce n'è anche uno a Madrid, si è creato, diciamo, uno scambio di movimento, non di persona ma di movimento.
Sono stati 4 arresti, vero?
5, Steven.
5 arresti.
5. E i militanti dell'Ateneo Libertario di Sabadell comunque ribadiscono la loro estraneità ai fatti, nel senso che i 5 arrestati non sono persone che fanno riferimento alle attività del centro.
E nemmeno del gruppo, diciamo, di Sabadell del 15M, che ha la sede anche nello stesso
sì,
centro.
Sì, come abbiamo detto.
Appunto, ora. È bene ribadirlo, insomma.
E quindi possiamo spostarci con il tema degli sgomberi in Italia, perché c'è una proposta di legge che è stata appena avanzata da 13 deputati leghisti, e anche se solo il fatto che si tratti di deputati leghisti lascia intuire che si tratti di una proposta di legge discutibile.
E qual è, Banzo?
Che punta a inasprire le pene per le occupazioni, sostanzialmente. Attualmente il massimo della pena per un reato di occupazione abusiva è di due anni, e diciamo che in queste condizioni può scattare la sospensione condizionale della pena. L'obiettivo appunto è innalzare le pene per proteggere il diritto all'abitato. Questa è la motivazione ufficiale dei leghisti.
Diciamo che in Italia si stanno portando avanti, visto che in Spagna le occupazioni sono aumentate molto negli ultimi 3-4 anni, anche a causa e anche a ragione della crisi, al gravissimo problema degli sfratti, quelli che si chiamano in Spagna desahucios.
Sì, dunque l'articolo del codice penale di riferimento è il 633, e la proposta di legge dei leghisti prevede un massimo di pena di 4 anni e una multa fra i 500 e i 5.000 euro nel caso l'occupazione sia portata avanti da meno di 5 persone, mentre abbiamo fino a un massimo di 6 anni e multe fra i 5.000 e i 20.000 euro nel caso ci siano più di 5 persone, di cui almeno una armata, o anche solo 10 o più persone non armate. Quindi è una casistica affascinante, ci tenevo a,
diciamo, che
riportarla dettagliatamente.
La volontà è criminalizzare i movimenti.
Come al solito.
Sì, non c'è solito. Purtroppo niente nuovo sotto il sole. E Banzo, che altro c'è?
Possiamo chiudere, Steven, con un'altra notizia dall'Italia, perché abbiamo novità importanti sulla NOTAV. È stata una settimana densa di eventi e di polemiche molto dure, e l'episodio che ha originato appunto le ultime polemiche è stato un tentativo di irruzione nel cantiere lunedì notte da parte di 30 persone incappucciate, che si è concluso solo con danni alle cose, perché in quel momento non c'era nessuno nel cantiere. È stato bruciato un compressore, che in questo caso è una piccola vettura, una specie di camioncino. Tengo a precisarlo, perché la parola compressore ha un altro significato prevalentemente in lingua italiana, però così si chiamano. E per questo fatto c'è stata immediatamente una, possiamo trovare discutibile o no, però c'è stata una criminalizzazione violentissima da parte delle forze politiche, è stata creata una task force dal ministro dell'interno Alfano, che coinvolge anche il ministro delle infrastrutture Lupi, e sostanzialmente
compagni di merende, tra l'altro
bei personaggi. La questura di Torino avanza ipotesi di reato, danni, detenzione di materiali esplosivi, e fin qui potremmo essere nell'ambito dei fatti, e tentato omicidio.
Tentato omicidio,
questo è abbastanza curioso, Steve, perché appunto non c'era nessuno, e l'unico oggetto che ha riportato danni seri, a quanto pare, è stato questo benedetto compressore al quale facevo riferimento. Poi, per concludere, potremmo dire che fra un paio di settimane dovrebbe essere ratificato l'accordo con la Francia, mentre il deputato 5 Stelle valsusino Marco Scibona ha fatto una proposta interessante, un progetto di legge, per chiedere l'abrogazione dell'accordo con la Francia sulla base di una motivazione interessante che spesso non si considera, cioè nel senso che l'alta velocità Torino-Lione era stata proposta con lo scopo di, cioè in previsione del fatto che le linee preesistenti sarebbero collassate sotto l'aumento del traffico, circostanza che non si è verificata in assoluto. La linea esistente è stata, diciamo, ristrutturata da poco, e quindi la ragione per abbandonare il progetto sarebbe la sua sopraggiunta inutilità.
Vediamo come procede la cosa, è molto interessante. Grazie Banzo per la precisione e la puntualità, come sempre. Andiamo ancora un po' di musica, continuiamo con la seconda parte del nostro Zibaldone. Ci siamo ascoltati prima una canzone di questa bravissima artista, l'album è Beautiful Africa, Rokia Traoré, Lalla, eccola qui.
Non follo mana gela yaima, chi a nyenyini sanfe, ka nyenyini dubuma, ka nyenyini sani dubuche namanoya ala file.
Ooh la la,
Johnny Mbeko kola.
Ooh la la,
Johnny Mbeko kola. Joma aladon.
Kamandila, kanumba yanteri, nikera mafe katife. Ni anyenyini sanfe, kanyenyini duguma, kanyini sani duguche namano ya alafile.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola. Mana ke dia la jamaye fie goya manin kelenye idu mana ke goya jamaye fie dia manin kelenye
la la
Johnny mbe kokola
oh la la
Johnny mbe kokola joma aladon
ni emiri monde ve Johnny mfe dunya so ti giugne e ande baro suoi
oh la la
Johnny mbe kokola
oh la la
Johnny mbe kokola
rientriamo qui in diretta. Abbiamo ascoltato un altro pezzo di questo album molto interessante, Rokia Traoré, Lalla, l'album è Beautiful Africa, una bella scoperta. Ma continuiamo con la trasmissione, abbiamo qui con noi un altro collaboratore che ormai sta diventando un collaboratore fisso del nostro programma, cioè Claudio Cardone, esperto in medicina cinese e simbologia. Bentornato Claudio, come va?
Buonasera, grazie Steven, tutto bene.
E Claudio, tu ci stai facendo, diciamo, ci stai avvicinando al mondo dei nomi, del loro significato. Ultimamente ci hai parlato di alcuni nomi, la volta scorsa Giulio, visto insomma che la puntata abbiamo nominato varie volte Giulio Andreotti, per forza di cose, che insomma se n'è andato con la sua cassa di notizie, il suo archivio di stato nella gobba. E oggi invece chi ci porti?
E oggi parliamo del nome Adolfo.
Adolfo, che è un altro inviato del nostro programma. E che c'è da dire su Adolfo?
Dunque, il nome Adolfo deriva dal germanico, dal gotico Atala, una parte del nome, e Vulfa. Atala vuol dire nobiltà e Vulfa è lupo. Quindi questa origine richiama questi due concetti che andiamo un po' a definire meglio. Il lupo insieme all'orso e all'aquila, nella tradizione germanica, ha a che fare con un simbolo di forza. Diversamente dagli altri animali, dall'orso e dall'aquila, il lupo fa una caccia di gruppo, quindi ci dà un'idea anche di l'idea del gruppo, del branco, diciamo. L'altro aspetto, quello della nobiltà che dicevamo, è legato alla stirpe, e la stirpe è un fatto di sangue, quindi tant'è vero che diciamo insomma sangue blu per la nobiltà. L'essere nobile quindi è una condizione di nascita che implica l'idea di essere parte di in qualche modo una selezione di uomini, non tutta l'umanità. Se guardiamo all'altro aspetto che abbiamo sempre fatto, cioè relativo alla vita dei santi, i santi principali venerati con questo nome, Adolfo, vengono ricordati in coppia, cioè con i rispettivi fratelli, uniti quindi da un legame di sangue che spesso si portano fino alla morte, cioè fino al martirio. Quindi abbiamo ancora il concetto di gruppo, di fratellanza e di sangue. Il sangue stesso poi nelle varie culture ha vari significati, e un tema ricorrente è quello dell'alleanza in tante culture diverse, sia in contesti simbolici cristiani, per esempio il sangue come sangue di Cristo che è sigillo della nuova alleanza, sia in contesti pagani, quando diciamo fratellanza di sangue, e sia in ambito filosofico, per esempio cinese, dove il sangue rappresenta anche qui l'alleanza, un'alleanza con se stessi molto spesso. Quindi di nuovo il concetto di fratellanza, alleanza e stirpe. Un altro piccolo dettaglio rispetto, per esempio, a un altro nome come Adamo, che ha a che fare con il sangue rosso, il concetto di umanità tutta riunita da questo concetto di sangue rosso che comuna tutti. Il nome Adolfo invece, abbiamo detto, è connesso a sangue blu, quindi il primo rappresenta l'umanità tutta, il secondo solo una parte, quel sangue blu, sangue venoso che ritorna al centro e quindi collegato con meccanismi di feedback e di ritorno alle origini, cioè alla stirpe anche, tra le altre cose. Abbiamo sempre detto che, quindi, se questo è il concetto del nome, abbiamo sempre associato un'idea di un mandato, di un percorso di vita da associare a quel nome, in questo caso sottoposto comunque sempre ad alcune prove. In questo caso le prove sarebbero il non andare avanti in solitudine, rispettare quindi i propri legami e la fratellanza da un lato, però rispettare anche la fratellanza fra tutti gli uomini dall'altro, cioè evitare l'egoismo. Quindi altro aspetto, avere la forza morale di portare avanti il proprio progetto di vita, il proprio mandato, cioè avere abbastanza sangue, il sangue forte, non essere né pavidi né timorosi. Tra i personaggi famosi, come abbiamo detto l'altra volta, ricordiamo in questo caso Adolf Hitler, e ricordiamo bene quindi la sua ossessione per la razza, per la stirpe, per l'essere uniti da una fratellanza molto stretta, e dall'altra parte invece il disprezzo per le differenze. E poi ancora tanta forza ostentata all'esterno, però dall'altro le continue paure e i sospetti verso tutti coloro che la circondavano, e quindi la pavidità dall'altra parte.
Assolutamente, grazie Claudio come sempre per questo nuovo mondo che ci fai scoprire, e ti aspettiamo la prossima settimana.
Grazie. Grazie, alla prossima settimana. Ciao Steve.
Andiamo con un po' di musica in Napoli Centrale per introdurre il nostro nuovo ospite tra pochissimo qui in diretta su Zibaldone Radio Contrabbanda. Andiamo prima con i Napoli Centrale. E con questo meraviglioso tappeto musicale di una band che ha segnato davvero gran parte della musica partenopea, ma non solo, cioè in Napoli centrale, vi presentiamo il nostro secondo ospite della puntata di oggi, cioè Pino Imperatore, autore di un libro che si presenterà domani sera alla Libreria Italiana Le Nuvole, lo presenterà all'evento organizzato dall'associazione Taranta, e il libro si intitola Benvenuti in Casa Esposito, è uscito da pochissimo per le edizioni della Giunti. Pino, benvenuto qui a Zibaldone innanzitutto.
Ciao, buonasera, ciao.
E grazie di essere qui anche a parlare del tuo libro e del tuo progetto qui con noi, insomma, in uno spazio libero come Radio
grazie
Contrabbanda.
A voi.
E l'anno scorso, non è la prima volta che tu vieni a Barcellona, sì. Perché l'anno scorso hai presentato il primo libro di questa saga, cioè la Casa Esposito, la Famiglia Esposito, che è appunto Benvenuti in Casa Esposito, forse prima mi sono confuso sul nome, questo è Bentornati in Casa Esposito, Benvenuti era il libro dell'anno scorso che ha cominciato questa saga che ha riscosso grandissimo successo.
Sì, è andato benissimo in Italia, ma sta andando bene da quello che so anche qui a Barcellona, perché la seconda volta che vengo e tra l'altro uno dei capitoli di Bentornati in Casa Esposito è ambientato proprio qui ed è nato qui l'anno scorso da un'idea, da una chiacchierata con amici qui a Barcellona, napoletani che vivono qui a Barcellona, vivono e lavorano qui, quindi c'è un capitolo, Missione di Morte a Barcellona.
Perché appunto il tuo libro, in questo senso questa saga dedicata alla Famiglia Esposito, unisce e sa, diciamo, creare un mélange molto interessante tra una tematica importante e drammatica come quella della Camorra, che riguarda non solo l'Italia ma appunto anche Barcellona. Ne abbiamo parlato in varie occasioni qui in radio con Joan Queralt, che ha scritto un libro molto bello, La Gomorra Catalana, che racconta diciamo la presenza nell'ultimo decennio della Camorra a Barcellona ed in Spagna, ma unisce, oltre appunto a questa tematica, anche il noir, diciamo, delle storie del poliziesco, se così lo possiamo chiamare, il giallo, in italiano cambia il colore, ma sì. Sempre quello è il poliziesco, ma anche una gran dose di comicità e di ironia.
L'anno scorso ho avuto proprio l'onore e il piacere di avere Joan Queralt come mio relatore ad entrambe le presentazioni che facemmo qui a Barcellona, e quest'anno so che appunto che verrà anche alla presentazione di domani. Sì, i miei libri parlano di Camorra, parlano quindi di un problema, di un fenomeno gravissimo, drammatico, che riguarda l'Italia ma riguarda anche altri paesi, perché la Camorra, così come la mafia, l'andrangheta, hanno degli addentellati, hanno degli affari che si stanno sviluppando anche nel resto dell'Europa, ma questo da decenni, e purtroppo anche a Barcellona c'è una presenza, come hanno dimostrato indagini e arresti, anche una serie di ferimenti e omicidi avvenuti qui, hanno una presenza abbastanza forte, forse poco ancora diciamo considerata nel modo opportuno. Dovrebbe esserci una maggiore attenzione sul fenomeno, perché noi purtroppo, noi campani, noi napoletani, sappiamo che se c'è un rallentamento delle indagini e quindi non c'è un'attenzione forte sul fenomeno stesso, la Camorra dilaga e quindi occupa spazi sempre di più. E io ho associato l'attività appunto di scrittura legata ovviamente ad un romanzo, a due romanzi, ad una storia inventata, con quella dello stile mio congeniale, che è quello comico umoristico. È una sfida che io ho fatto con la casa editrice già l'anno scorso con Benvenuto in Casa Esposito, l'abbiamo riproposto con Bentornati in Casa Esposito, dove è successo il primo libro. Sta andando bene ed è una sfida che sta piacendo molto anche ai lettori, ne sono tantissime, decine di migliaia ormai in Italia che hanno letto i miei libri e che si sono appassionati alla storia stessa, ai personaggi, mi scrivono, mi contattano, e domani siamo qui a presentare questa avventura.
E quindi magari l'anno prossimo avremo anche il terzo volume della saga Esposito, chi lo sa?
Io spero di sì, anzi spero che ci sia una traduzione dei miei libri qui in Spagna. Abbiamo dei contatti e la casa editrice si è attivata appunto per le traduzioni, vediamo, quindi magari tornerò qui in Spagna a presentare gli Esposito però in lingua spagnola.
Ma per introdurre magari alcuni ascoltatori che ancora non conoscono appunto la saga degli Esposito, è particolare il capofamiglia, che sì. Invece che essere un boss temuto, in realtà è un personaggio, diciamo un padre di famiglia, che invece deve subire le angherie di moglie e figlie.
Sì, è così, è uno sventurato, un imbranato, sfortunato, un mezzo imbecille alla fine, il quale ha avuto la sfortuna di nascere in un contesto camorristico, perché figlio di un boss che poi è stato ammazzato, vorrebbe poi imitare le gesta del padre, fare anche lui il criminale, ma non ci riesce perché non ne ha la stoffa, e da qui nascono una serie di situazioni veramente tragicomiche. Infatti i miei libri sono tragicomici, sono a metà strada appunto tra la comicità, la tragedia, il dramma, e lui le combina di tutti i colori e fa una serie di guai che danno problemi non solo a se stesso, a lui stesso, ma all'intera famiglia e tutto il contesto in cui si muove. C'è Napoli sullo sfondo, ovviamente ci sono le tradizioni napoletane, c'è la cultura, la storia, il folklore di Napoli, e c'è anche tanta speranza. Ho voluto metterci nei miei libri anche dei segnali di speranza, delle luci che nascono nonostante il buio che un po' oscura questo fenomeno criminale, oscura determinati pezzi della città. Ci sono quartieri purtroppo a Napoli, dobbiamo riconoscere, in cui la presenza della criminalità è pesante, si sente, si avverte, e nonostante le indagini della magistratura, delle forze dell'ordine, continuava ad avere problemi grossi con la criminalità, che occupa spazi dove lo Stato non c'è, che fa le cose in maniera molto più intelligente, anche tecnicamente e tecnologicamente più forte rispetto al passato. Oggi la camorra più pericolosa, io lo dico sempre, ma lo dicono i magistrati tra l'altro, è quella che non si vede, quella invisibile, quella silenziosa, che è entrata nelle istituzioni, nei luoghi di potere, nei luoghi in cui si maneggia denaro, in cui ci sono appalti soprattutto, e fa i suoi affari in modo silenzioso, i colletti bianchi, i cosiddetti colletti bianchi.
Assolutamente, Pino, io credo che ci siano molte cose interessanti appunto nel tuo libro e nel tuo progetto, e due forse che è bene mettere in luce subito. Uno, ne hai parlato adesso, la speranza. Appunto, tu dedichi il libro alle vittime innocenti della criminalità, sì. E il libro si apre con una citazione di Amato Lamberti che dice: solo i giovani possono dare una nuova voce alla voglia di legalità delle nostre terre. Quindi qui c'è forse il punto più importante della speranza.
La speranza è appunto si identifica, come sottolineava Lamberti, Amato Lamberti, grande personaggio antica morra, per molti anni è stato anche direttore dell'osservatorio sulla camorra, oltre a fare attività legate alla sociologia, al giornalismo eccetera. La speranza è legata ai giovani perché da lì bisogna partire, perché bisogna con l'istruzione, con l'educazione, con la cultura, dare delle idee innovative, dare delle alternative soprattutto ai ragazzi che nei quartieri difficili, non solo, vivono la condizione di non avere dei riferimenti forti, al di là di quelli che la criminalità offre. Per cui cadere nella trappola della criminalità diventa facile per loro. Non avendo un'alternativa né di lavoro né di livello culturale, loro si orientano verso scelte che portano alla fine o in carcere oppure in un cimitero. Questo dobbiamo combattere, su questo bisogna lavorare moltissimo.
Pino, tra l'altro, credi che purtroppo in questi tempi di acuirsi di una crisi economica e sociale molto dura, che tra l'altro tocca direttamente anche le istituzioni politiche, credi che questo problema sta peggiorando, se si sente ancora di più, quindi il lavoro sui giovani, perché appunto la difficoltà di sbocchi professionali probabilmente può avvicinare in alcune realtà i giovani alla camorra, perché appunto non ci sono altre vie?
Si avverte molto di più rispetto al passato, questo è vero, però allo stesso tempo io la speranza non la perdo, perché la speranza non dobbiamo perdere nemmeno noi che operiamo nell'anticamorra. In quest'anno, durante il quale ho portato un po' in giro gli espositi in tutta Italia e anche a Barcellona appunto l'anno scorso, come quest'anno, ho notato che c'è un impegno incredibile, massiccio, a titolo volontario, da parte di centinaia, migliaia di persone che nel mondo laico, religioso, con associazioni culturali, con gruppi, movimenti civici, si battono per la legalità. Sono dei segnali importanti in crescita, e grazie a loro, grazie anche alle istituzioni tradizionali, famiglia, scuola, nonché ovviamente coloro che si occupano della prevenzione e della repressione dei fenomeni criminali, dobbiamo aumentare questo livello di attenzione sul fenomeno affinché non si espanda, soprattutto in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo ormai da qualche anno.
Pino, l'altro punto forse più interessante del tuo libro è che è una novità nel panorama di letteratura che riguarda la Camorra, è la maniera in cui hai affrontato sì. questa tematica, cioè appunto un'opera tragicomica che è finalizzata all'abbattimento di un tabù sulla Camorra. Tu nel libro scrivi perché la Camorra non vale niente, la Camorra è stupida. È una cosa assolutamente nuova, io credo che mai si è parlato così della Camorra. È una forma forse anche interessante di arrivare, no, a cercare di debellare questa gravissima piaga.
I critici letterari in questi mesi appunto hanno riconosciuto proprio questo, che ho aperto una sorta di filone letterario nell'ambito della letteratura non solo umoristica e comica, ma la letteratura sulla Camorra e sulle mafie in generale. Raccontare la Camorra come l'ho fatto io significa innanzitutto ridicolizzarla, far capire quanto sia ridicola e quanto appunto sia stupida. Un capitolo appunto di Bentornati in Casa Esposito, il mio secondo romanzo che domani presentiamo qui a Barcellona, è intitolato proprio La Camorra è stupida. La Camorra attraverso quello che io racconto, e quindi attraverso la vicenda di questa famiglia Esposito, di questa famiglia che è legata anche se in parte a fenomeni criminali, a scelte criminali, mostra tutta la sua veramente inconsistenza. È una Camorra trash, una Camorra che si muove in contesti molto molto stupidi, alla fine banali, e che mostra tutte le sue contraddizioni, mostra una serie di attività che alla fine non portano a nulla se non, per quanto riguarda Tonino ad esempio, alla depressione, alla solitudine, all'abbandono e al tradimento anche da parte dei familiari. Tonino è una persona che viene tradito non solo dalla moglie ma anche dal fratello, l'unico fratello che ha. Tonino, come tutte le persone che fanno una scelta criminale, delinquenziale, alla fine si ritrova solo con se stesso, a riflettere poi su una condizione che sì, può dargli benessere, ma è un benessere effimero, perché chi vive in un contesto criminale, questo lo dimostrano una serie di studi sul fenomeno stesso, vive male, anzi malissimo, e vive anche poco rispetto al resto della popolazione. Vivere male per un criminale significa portarsi addosso costantemente 24 ore su 24 la paura di essere o ammazzato o ferito da un clan rivale, o la paura appunto di essere arrestato dalle forze dell'ordine. Quest'ansia, questa insofferenza, questo dolore, perché deve essere vissuto? Io quello che dico appunto ai ragazzi, tornando al discorso di prima dei giovani, state attenti perché una scelta di questo genere vi porta a questo. Allora è meglio vivere una vita onesta, anche con 50 centesimi in tasca, combattendo ovviamente per cercare lavoro, per approfondire le proprie conoscenze culturali, eccetera, piuttosto che finire in una trappola di questo genere che porta veramente al dolore, alla sofferenza, all'ansia, che si abbatte poi sugli altri, perché il camorrista poi, che è anche molto vigliacco, è anche molto ma molto vigliacco, scarica queste sue tensioni con la violenza, con le armi, sulla popolazione, sul territorio che lui pretende di governare. Ma re di quel territorio non può essere, perché la percentuale di criminali nelle nostre zone almeno non arriva nemmeno al 15-20%. La popolazione, l'80%, la restante parte della popolazione è onesta, e quella deve continuare a combattere per far sì che questa percentuale del 15-20% scenda ancora di più.
Pino, quando mi raccontavi queste cose mi è venuta in mente una famosissima scena di Johnny Stecchino, il film sì. di Roberto Benigni, che non riguarda la Camorra ma la mafia, un sì. film ormai a 20 anni, dove si vede la solitudine, no? E sì. il dominio, che in realtà è una cosa assolutamente fittizia, di questo boss della sì. criminalità, e credo che lo rappresenti bene, no? È stata a livello cinematografico una forma molto ironica sì. Però di rappresentare questa situazione, questa condizione.
Sì, ma tra l'altro è una condizione reale, perché gli arresti di boss in varie parti d'Italia hanno dimostrato che queste persone, che ne dicano fiction e film che hanno mostrato queste figure quasi mitiche di boss che vivono nel lusso, nel benessere eccetera, nella realtà le indagini e gli arresti hanno dimostrato che queste persone vivono in condizioni miserevoli. Provenzane faceva il contadino, alla fine viveva in un luogo completamente isolato dal resto del mondo, con un tipo di vita, uno stile di vita arcaico, veramente arcaico. Il capo del clan dei Casalesi, arrestato un anno e mezzo fa, Michele Zaccaria, è stato arrestato sottoterra in un micro appartamento di 50 metri quadrati che era protetto dall'esterno da una lastra di cemento di 5 metri di spessore.
Il cioè, potere che vita per è? Il potere, in fin dei
appunto,
conti.
Perché tra l'altro loro non possono muoversi dai territori che governano, perché se si spostano anche di 10 km perdono questo potere. Ma questo potere alla fine è un potere miserevole che è fatto di veramente di una vita da quattro soldi, perché se uno deve andare a fare il boss, a rischio di essere ammazzato in qualsiasi momento, di essere arrestato in qualsiasi momento e di finire poi la sua vita in carcere, perché questi poi hanno una serie di ergastoli a catena, cioè in genere le condanne ammontano a diverse centinaia di anni di carcere, ma uno che perché lo deve fare? Perché lo deve fare? Quando poi le alternative di vita e di benessere in quei territori ci sono. E io faccio il criminale non solo per vivere questa vita da quattro soldi, per non dire usare un'altra espressione, per inguaiare il territorio stesso e per non dare un futuro nemmeno ai miei figli e nemmeno a chi, ai miei amici, nemmeno a chi mi circonda. Veramente è pazzesco, cioè quasi sfiora la follia.
E Pino, volevo farti due ultime domande prima di chiudere questa intervista, sì, con te. E una era, qual è stata la risposta da parte di chi, per esempio, si considera un esperto nel campo della camorra, tanto dal punto di vista intellettuale come sociale? Penso per esempio alla figura di Saviano o altri. Hai avuto un feedback da parte loro?
Con Saviano no, anche se so che il libro l'ha avuto e probabilmente l'ha anche letto. Io lo apprezzo molto, ha aperto un filone di anche non solo letterario ma anche di indagine, di inchiesta sulle mafie, molto molto importante. Io ho cercato una strada alternativa, altrimenti correvo il rischio di appiattirmi, diciamo, su quel filone, ed è stato apprezzato molto questo anche da coloro che operano nel sociale. Il mio libro è stato adottato da associazioni antimafia, l'ho presentato in luoghi confiscati alle mafie, lo sto presentando nelle scuole, dalle scuole medie alle scuole superiori, università. La settimana scorsa sono stato a Radio Siani, ad esempio, che infatti quando sono entrato qui nei vostri studi mi è sembrato di stare lì, a Ercolano. Loro hanno questa sede ad Ercolano ed è una radio che occupa degli spazi che sono stati confiscati a un boss di Ercolano, alla camorra. Il libro è stato apprezzato da persone di tutte le età, viene letto anche da bambini di 10-11 anni. Sono veramente diverse decine di migliaia di persone che in Italia, siamo ormai alla quarta di stampa, più di 40-50 mila copie.
Che non è poco al giorno d'oggi per quanto se ne vendano di libri.
Sì, sì. E questo è
molto positivo.
Molto, molto positivo. E poi ci sono casi umani che mi vengono raccontati personalmente, io tra l'altro trattando anche una serie di episodi della storia di Napoli, racconto aneddoti, leggende, eccetera, cittadini, lettori che mi contattano in privato e che mi dicono delle cose veramente straordinarie. Faccio un piccolo breve esempio: la ruota degli esposti, cioè questo luogo a Napoli che anticamente veniva utilizzato per lasciare, abbandonare, vero senso della parola, i trovatelli che venivano appunto esposti, e poi questa ruota all'interno della quale veniva posizionato il neonato, girata, veniva il neonato passava all'interno di un monastero dove questo povero bambino poi veniva allevato da suore, da balie, e da qui il cognome Esposito, che è il cognome napoletano più diffuso. Quindi immaginiamo quante migliaia e migliaia di persone per fame e per povertà, questi bambini sono stati abbandonati e poi hanno acquisito questo cognome. Mi hanno contattato due di loro che sono stati proprio in questo luogo e mi hanno detto delle cose bellissime, toccanti, emozionanti. Uno di loro mi ha detto: Pino, hai aperto dei ricordi sulla mia infanzia, perché io sono stato proprio lì e ci chiamavamo fratellini e sorellini di culla. È bellissima questa cosa, cioè dare delle emozioni, raccontare delle storie anche drammatiche, ma facendolo col sorriso sulle labbra e con la risata anche in alcuni casi, per me era aver raggiunto un traguardo incredibile, un sogno realizzato.
Beh, in fin dei conti, insomma, che la risata sia un qualcosa di curativo,
terapeutico,
sì, terapeutico, sì, curativo, sì, di questi spagnolismi che ogni tanto prendo.
È una catarsi.
È una catarsi, assolutamente. E Pino, io ricorderei ancora una volta l'appuntamento di domani, sì, che è molto importante qui a Barcellona, quindi alle 7.30 alla Libreria Italiana Le Nuvole. Sì. Ricordiamo che nel quartiere di Gràcia, metro Joanic, calle San Lluís 11, quindi la presentazione del tuo libro, sono tutti invitati. Ricordiamo innanzitutto il titolo del libro, l'editore, dove possono trovare informazioni. Abbiamo presentato il libro di Pino Imperatore, Bentornati in Casa Esposito, Giunti Editore, uscito proprio quest'anno nel 2013. Vuoi ricordare una tua pagina web, una pagina di contatto per chi volesse rimanere in contatto con te?
Io sono su Facebook, c'è un gruppo che si chiama Benvenuti in Casa Esposito, che prende il titolo dal primo romanzo, che è frequentato da tutti i lettori simpaticissimi della vicenda degli Esposito, e poi la mia pagina è Humor Lab Pino Imperatore, e poi c'è anche una mia pagina personale, solo Pino Imperatore. Mi trovate lì tutti i giorni, è veramente un'esperienza anche questa molto divertente, il contatto diretto con i lettori è incredibile.
Benissimo, grazie Pino di essere stato qui con noi.
Grazie
e in bocca al lupo per domani, ci risentiamo presto.
Grazie a voi.
Continuiamo con un po' di musica, eccolo qua, un pezzo che vi piacerà molto.
Como David, cuando siento que el espíritu se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David. Yo danzo como David. Cuando siento que el espíritu se mueve en mí, yo danzo como David. Cuando siento que el espíritu se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David.
Cosa fa? Si è messo a ballare? Siamo alla radio, nessuno ci vede.
Ma scusi, ma cosa avviene qua per mettersi a ballare? Parlate in una discoteca.
L'immancabile appuntamento con il cabaret, eccoci qua. Con la discoteca però un'altra cosa, a me mi piace più venire qui perché diciamo gli scalini.
Non c'è niente da fare a quest'ora, dica la verità.
No, ho diverse cose da fare, però mi piace proprio venire qui, perché l'appuntamento fisso, perché non voglio tradire la gente, diciamo, che mi aspetta.
I grandi fan di Bruno. Ma è successo ultimamente, è successo qualcosa, la gente le scrive, l'aspetta per strada, ha avuto donne pazze per lei.
Sì, che donne che si sono strappate i capelli e si sono rivelate di non essere donne. questa è strana, però è successo, si sono strappati tutti i capelli. Oh, io ti amo, talmente ti amo che mi strappi i capelli e non sono donne.
Per fortuna che se li sono strappati prima.
Meno male, però diciamo che noi siamo abituati un po' a tutto, ecco, diciamo.
Ma insomma, lei forse?
Noi qua Radio Contrabbanda pigliamo quello che pigliamo, diciamoci la verità. Beh, diciamo, confessiamo.
Ma no,
facciamo pure. Outing.
Ma che outing?
Siamo tutti ermafrociti.
Ma
sì, come diceva il grande Nino Manfredi.
Che diceva?
Cioè, siamo tutti ermafrociti. Questo è un famoso film che diciamo è un po' ignorante. Lo sai, un po' ignorante.
Ma non è vero, ma presa la sprovvista, adesso ricordo.
Tutti quei capelli che c'ha.
È invidioso.
Se li strappi.
Riveli
riveli quello che c'è, quella è la verità. Outing, faccia.
Dai, continui, facciamo andare fuori.
È immancabile appuntamento, un pubblico sempre pronto a ridere, battute intelligenti, un pubblico diciamo un po' annoiato da questa trasmissioncina e diciamo che però un po' diciamo ho denti stretti, ci possiamo dire.
Cosa?
Un po' fallosetto.
Ma non è vero, Bruno.
Ah, diciamo,
ma
dai. Sì, col contrabbasso, col putipù, ascolta Bruno e ridi sempre più. E veniamo alla prima battuta della serata.
Qual è? Sentiamo subito così.
Una battuta che scrisse, diciamo, mio fratello, la scrisse alla prima comunione.
Sentiamo.
Quando, anche una domanda atavica questa battuta. Quando moriremo? Quando? Lei mi devi dire quando.
Stavo cercando di capire cosa voleva dire. Quando?
Quando moriremo?
Quando?
Quando lo uccise Romolo.
Bruno faceva, veramente questa
l'ha scritta mio fratello quando la
veramente al Manzo, momento di prendersi Manzo, portalo fuori allora, portalo
un,
fuori
un attimo la prima comunione proprio al momento della prima comunione l'ha scrisse. Oh che bravo Bruno che ci fa sempre ridere con le sue battute.
Ma chi lo dice questo?
Oh, è alla radio.
Ma
è,
chi?
È il radio della radio.
Cosa sta dicendo?
Non lo so. Dai. E vediamo la prossima.
Un'imitazione su.
Oh, ciao Bruno, come stai?
Va bene, però ti voglio dire, facciamo a Capodanno.
Andiamoci prima di Capodanno, andiamo a prendere un bel caffè che offro io. Questa volta offro io. No, facciamo una cosa, offri tu.
Va bene, però mai mi dici che facciamo a Capodanno.
Metti, vai dopo.
Posso dire chi erano?
Chi era?
Carlo Benso e Ciccio Librano.
Oh, esatto. Erano questa bella coppia di imitazioni mai sentita in
il dialogo impossibile, la dialogo.
Oh, sì, perché tutto questo dialogo era ambientato a Roma.
Dove?
A Ostia.
A Ostia, sul mare?
Sul mare, dove facevano la prima comunione, a Ostia.
Anche loro, eh?
Anche loro.
Uno, ma la
Dai, venga,
adesso la metto alla prova perché oggi mi sta facendo innervosire. Una freddura, così su due piedi.
Oh, veniamo alla prossima, come disse Rocco Siffredi. Quando un elefante lo vide nudo, Rocco Siffredi pensò, ma come farà a bere? Siamo chiari, diciamo.
Questo non era male, non per bambini, ma va bene.
No, assolutamente.
È l'angolo per gli adulti.
Non l'avevo detto che era l'angolo per gli adulti.
No, non l'ha detto. Attenzione.
Vabbè, se c'era qualche bambino, il reset fa finta che non ha sentito e non ha capito niente.
Meglio così.
E veniamo al momento tanto atteso.
Qual è?
C'è gente ormai che mi scrive le mail, le chat, che chiede di fare il mio grande repertorio di imitazioni, però l'ho già fatto. Esatto, però adesso cominciano, dopo le imitazioni, in scaletta ci stavano le dolenti note, e a farmi sentire ho sovvenuto là dove molto pianto mi percuote.
Complimenti. Complimenti.
Chi era questo? E indovini? Chi era? È ignorante lei. L'ho colto in fallo. È proprio ignorante.
No.
Confessi la sua ignoranza, si tolga la parrucca e dice sono ignorante. Outing
la smetta Bruno. Oggi è veramente insopportabile.
Tutti sanno, non solo era Dante.
Ma lo sapevo benissimo.
Lei pensava che era prendente. Era Dante.
Ma guardi,
come tutti sanno, non furono solo fragole e champagne per il povero Brunello, ma anche molte sevizie.
Lo sappiamo, l'orfanotrofio.
L'orfanotrofio.
Dove è stato tanto tempo rinchiuso con le suore cattive
francesi.
Addirittura.
E si è viziato.
Ma cosa le facevano queste suore?
Me facevano di tutto. Un ordine spietato di suore spie che si circondavano di tanti demoni proprio spietati di forma angolare suppellettile, erano avvezzi anche all'uso della droga.
Questo potrebbe anche essere positivo.
Però noi ero un bambino, povero bambino.
Quanti anni aveva all'epoca?
Io avevo 5-6 anni, 7 anni, poi sono cresciuto. Queste sai che facevano?
Che facevano?
Pippavano la coccoina.
La
colla.
Pippava.
Ignorante.
Sapevo
che era coccoina. La fatica mi sta facendo fare. E avevano l'usanza di danzare nude sui cadaveri degli impiccati.
Un po' gotico.
E poi mi torturavano. A me e altri poveri bambini ci chiudevano nelle camere scorreggianti.
Come sono queste camere?
Delle suore più vecchie le chiudevano lì e scorreggiavano. E mandavano puzza e nauseabonda. E poi ci facevano azzannare a vicenda. E ci prendevano a martellare le falange, falangine e falangette. A me, per esempio, mi facevano mangiare le piattole di sua Gigina, la viziosa. E poi
La viziosa?
È viziosa, è viziosetta, perché si circondava di piattole, tutte queste piattolette. E poi mi malmenavano con le uova di struzzo. Con tutto lo struzzo dentro, fuori.
Dentro l'uovo?
L'uovo stava dentro lo struzzo. E prima che facesse l'uovo lo struzzo, prendevano lo struzzo per il collo e mi malmenavano con tutto lo struzzo.
Molto pesante.
È pesantissimo. Grazie all'aiuto del mio grande amico Gigino Fantastic Sarbuttino.
Ma chi è questo?
È un amico mio di nome si chiama Gigino Fantastic Sarbuttino, di cognome Lulu. Riuscì a evadere scavando un tunnel.
Quanti metri lungo?
Un 1500 metri quadrati.
Beh, incredibile. Lavora, ha fatto braccia, un fisico, è uscito.
Fisico, uno di quelli fisici, proprio ingegnere, un fisico ingegnere, astronautico.
E dove è arrivato?
In una casa di marzapane, seguendo tutte le bricioline nel bosco che mi aveva lasciato, arrivai all'isola di Mortorio.
Ah, meraviglioso.
Meravigliosa isola, bella vacanza, dove finalmente mi riposai e trovai, indovina chi?
Una bellissima donna.
Beh,
lo sapevo. Beh. Bella proprio.
Bella.
Russa. Giovane.
Russa. Ah, dalla mattina alla sera, russa. Oh.
Questa non è bella.
Oh, sì, lei si chiamava, russa, si chiamava Vagina Seminova. Ha riso però.
Certo, è un nome impossibile, Bruno, non ci credo.
Vagina Seminova, sembra arrabattata un po' così.
Era del provincia di Mosca?
Sì, Mosca, Moscovita. Mi aiutò a liberarmi dal trauma delle suore francesi. Oh, bella, bellissima. Mi fece vedere tutti i film di un regista giapponese molto curioso.
Chi?
Akira Kurosawa. E soprattutto mi insegnò a cantare, a fare il canterino.
Cosa l'ha insegnato?
Per liberarmi con il complesso della Francia. Sì? Mi fece imparare una canzone francese con cui vinsi il Festival dei Piccoli Fans.
Anno
1970, giugno del 71, da quelle
parti. Più o meno. E come faceva questa canzone?
Cosa faceva così? Aprite gli orecchi, aprite gli occhi. Si stanno in droga. Che sembra la Russia all'Italia, il est l'ouange entendu sur la terrasse, c'est joli, on dirait les sueurs, les temps de longtemps, elle vit sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie, il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, étendu longtemps, et la vie. Une million d'années. Et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent. Des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps du longtemps et la vie suivante.
Vabbè, ci ha fatto visita anche quel fanfarone di Bruno, insomma. Invece oggi stranissimo, la signora Gina ancora non ha chiamato. Banzo, tu sai come mai?
No.
Infatti, vabbè, vedremo se chiamerà, insomma, manca ancora un quarto d'ora di trasmissione. E se no, finalmente un giorno ne faremo a meno. Che dici, Banzo?
Comunque, la speranza è l'ultima a morire.
Speriamo che muoia. E andiamo con un po' di eventi che succederanno questo fine settimana qui a Barcellona. Cominciamo innanzitutto con uno spettacolo che si terrà questa sera. È cominciato ieri, la prima sessione è stata ieri, ed è il nostro caro amico e collaboratore Daniele Ridolfi. Lo spettacolo si chiama Tengo Hambre, è uno spettacolo con aperitivo incluso, quindi ieri sera c'è già stata la prima, questa sera e domani alle 20:30 e anche la prossima settimana l'Attic 22 del Teatro Tantarantana, Calle de las Flores 22, nel Raval vicino, diciamo, al Parallelo, al Molino, 15 euro con cena, la cena è a carico delle Regioni d'Italia, quindi prodotti italiani molto buoni, il numero di posti è limitato, quindi prenotate e trovate anche tutte le informazioni sia su Facebook sia alla pagina web dell'Attic 22, che è www.attic22.blogspot.com. Continuiamo con un'altra attività che si terrà invece domani, la mostra di foto di Sandro Alessandro Luini, ne abbiamo già parlato in passato, altre esposizioni di questo bravo fotografo italiano residente qui a Barcellona. E sta collaborando, è una collaborazione questa mostra in concreto a favore della merienda solidaria organizzata dalla ONG ITRAN. È un'esposizione di una serie di 18 fotografie estratte da un reportage. Sarà domani, sabato 18 maggio, dalle 17 alle 21 presso il Centre Cultural Santa Eulalia in calle Santa Eulalia 60 all'ospitalette dell'Obregat. Trovate maggiori informazioni sulla pagina web della ONG, che è www.itran-alto, cioè il meno, marruecos.org. E continuando ancora con domani, sabato 18 maggio alle 21 a Rai Art di Calle Carders 12, questo spazio interessante che compie tra l'altro quest'anno i 20 anni. Per gli ascoltatori di Zubaldone c'è anche un'offerta: due biglietti al prezzo di uno, l'ingresso sono 3 euro, ed uno spettacolo di clown molto interessante. Loro si chiamano Funky Padding, e è una creazione italo-francese di Luigi Ciotta e Aurelia De Dieu, e ricordiamo che questo è l'unico spettacolo che si terrà in Spagna, e sarà appunto domani sera a Rai Art a Barcellona. La regia è di Philippe Radis, scenografia di Bruno Geda e il disegno di luci di Pietro Striano, e il vestuario di Aurelia De Dieu. Quindi è veramente molto interessante, ve lo consigliamo, Funky Padding al Rai Art domani sera. E poi, per continuare con un paio di cose che si terranno la prossima settimana, che sono degli incontri che sono già cominciati e continueranno durante tutto il mese di maggio, innanzitutto le giornate informative sull'uso della cannabis organizzate dall'Associazione Altra Italia. Martedì scorso si è tenuto il primo incontro, che è un colloquio sopra l'uso medico della cannabis sativa. Martedì prossimo, 21 maggio, alle 19, sempre nel Centre San Pera, vicino al Palau della Musica Catalana, Carrera San Pere Messalt 25, ci sarà la proiezione del documentario La Verdadera Storia della Marijuana, Uso Storico, Proibizionismo e Investigazione Medica. L'ingresso è libero, quindi insomma vi consigliamo di andarci, perché è un incontro molto interessante organizzato, lo ricordiamo, dall'Associazione Altra Italia. E poi continua l'esposizione organizzata dal Laboratorium Teatro di Sergio Sivori e Cristina Giordana all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Passage Mendez Vigo 8, quindi in pieno Eixample barcellonese. L'Expo è cominciata dal 30 aprile, si potrà visitare fino al 4 giugno. Il titolo della mostra è Estrellas del cine italiano, omenaggio a Marina Berti e Claudio Gora, questi due bravissimi attori e registi del cinema italiano durante tutto il Novecento. La prossima settimana continuano le proiezioni. Martedì 21 maggio alle 18 ci sarà La Califfa 1958, regia di Alberto Bevilacqua con Romy Schneider, Marina Berti e Ugo Tognazzi, e giovedì 23 maggio sempre alle 18 e sempre logicamente nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura ci sarà Il Testimone 1945, regia Pietro Germi con Marina Berti, Roldano Lupi e Arnoldo Foà. Continuiamo con i nostri collegamenti. Abbiamo ora in collegamento il nostro corrispondente Piero Angela, niente po' di meno che Piero Angela. Piero, oggi ti trovi a Cape Canaveral, vero?
Sì!
Ottimo, ottimo. Grazie Piero per questa testimonianza diretta. Torniamo qui in diretta, perché ormai siamo davvero agli sgoccioli, l'ultimo quarto d'ora scarso qui con noi a Zibaldone, come sempre il nostro programma in italiano ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda, e non concludiamo oggi con l'ultimo trago musicale. Oggi la nostra cara Laura non c'è, tornerà venerdì prossimo, ma con la Trash Zone, ritornata la nostra cara Eve Vignini, che nell'ultimo mese e mezzo è stata un po' assente. Ciao Eva, bentornata.
Ciao Steven.
Come vanno le cose? Non aggiungi altro?
Non aggiungiamo altro.
Andiamo con la sigletta?
Dai.
E allora eccola qui la canzone di Pierino, che era da un po' che non ascoltavamo.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Allora Eva, con la bellissima voce di Alvaro Vitali, trasformiamo
splendida, proprio meravigliosa.
Trasformiamo l'ultimo trago, il consiglio musicale della settimana, in un
che stai a dire?
In un consiglio trash. Banzo, ti chiudo il microfono. Eva, chi ci hai portato quest'oggi per salutarci e darci appuntamento a venerdì prossimo?
Diciamo che oggi il personaggio della Trash Zone sfiora, se non addirittura supera, i più elevati livelli di trash, tanto che presentandovelo ammetto quasi un po' l'impressione di sparare sulla Croce Rossa. Ecco.
Va bene, bisogna spararci ogni tanto.
Va bene, la conoscete sicuramente, sto parlando di Flavia Vento, showgirl italiana che nasce a Roma il 17 maggio del 77, quindi oggi è il suo compleanno.
Ah,
quindi che cosa c'è?
Bravissima, lei non
di meglio che dedicarle una bella trash zone.
E che ci puoi dire su questo questa bionda?
Diciamo che parlare di Flavia Vento, ma soprattutto ascoltarla parlare, genera nell'ascoltatore una sorta di tilt cerebrale, perché diciamo lo mette di fronte a tutta una serie di interrogativi mescolati a una sensazione sgradevole di imbarazzo per le azioni altrui. Hai presente quando ti vergogni per
vergogna ajena, si dice in spagnolo,
esatto, bellissimo termine, esattamente. Dunque quindi ti pone vari interrogativi, come che cosa fa, è consapevole delle cose che dice
oppure no?
Semplicemente perché. Non so, interrogativi vari.
Non abbiamo risposte a ciò, Eva.
Esattamente, Flavia Vento diciamo che dopo aver iniziato la sua carriera come modella si è spesso lamentata del fatto che le persone non si accorgono di lei per le sue qualità che vanno ben oltre l'aspetto fisico. Vediamo quindi insomma brevemente di analizzare la sua carriera in modo da farci un'idea più precisa su questo potenziale inespresso. Allora, diciamo che Flavia Vento esordisce a metà degli anni 90 per alcuni spot importanti, poi partecipa a varie trasmissioni, fra cui il Lotto alle 8 nel 99, ma il vero boom lo raggiunge nella trasmissione Libero di Teo Mammucari, dove appunto si guadagna l'appellativo di valletta sotto il tavolo. Infatti Flavia Vento passava l'intera durata del programma sotto un tavolo di plexiglass trasparente sul quale c'erano i telefoni dove Mammucari faceva il programma, senza proferire parola per l'intero programma. A questo punto anche meglio così, direi.
Sì.
Esattamente. Nel 2001 decide di dedicarsi al teatro, eccetera, eccetera, partecipa al programma Stracult, recita addirittura in un film che si chiama Andata e Ritorno, e nel 2004 partecipa alla Fattoria. A questo punto che cosa succede? Decide però all'improvviso di dare una svolta alla sua vita, alla sua immagine.
Come l'ha fatta sta svolta?
Gettandosi studio di scienze politiche, laureandosi non si sa come in scienza politica. Esatto, presa poi dalla foga del momento, che cosa decide di fare? E decide di unirsi alla Margherita. Esattamente, poi però che cosa succede? Che alle elezioni regionali del 2005 si candida nel Lazio con il nuovo Partito Liberale Italiano a sostegno della candidatura del presidente Storace, quindi già un po' confusionaria questa cosa.
Un po' transfuga.
Esatto, ottiene 27 preferenze alla regione Lazio.
Piacerebbe sapere di chi, ma questo purtroppo non si può.
Esattamente,
sapere.
Quindi l'avvento si giustifica dicendo di aver preferito alla destra la Margherita perché contro le droghe, dice.
Ah.
All'epoca, quindi le priorità erano più sociali, dice lei. È la prima volta che mi candido alle regionali del Lazio, sono molto contenta, le elezioni sono una cosa seria, bisogna infatti eleggere il presidente della regione, io sono per Storace, anche voi potete esserlo, io sono candidata per il Partito Liberale, che è un partito storico, antico, di Cavour e forse di Garibaldi, forse, comunque sicuro di Cavour. E poi io comunque mi sento liberale, lo sento dentro che sono liberale, anche perché nel Lazio ci sono un sacco di cose da fare e io penso che bisogna trovare subito i soldi per gli orfanotrofi e poi anche per gli anziani. Il 4 e 5 aprile votate per me. Faceva questo appello, non venne eletta, forse anche perché si sbagliò con le date, perché non si votava il 4 e il 5 all'epoca, ma il 3 e il 4. Comunque,
vabbè,
vi consiglio.
Magari, sai quanta gente è andata dal 5 a cercare di votare, il seggio era già chiuso.
Esatto, sono rimasti male. Comunque, a parte questo, vi consiglio vivamente di andarvi a cercare in internet quello che secondo me è una pietra miliare del trash, che è il famoso discorso dell'Avento in occasione appunto di un incontro della Margherita. Cioè, un discorso veramente, io non so se ho tempo di leggerne un piccolo
stralcio. Ma uno stralcio, sì, Eva, certo.
Ok. Allora, ecco, io metterei anche la mia faccia per degli ideali che sono appunto la guerra. Io sono assolutamente contro la guerra. Credo che quello che sta succedendo in Iraq sia una cosa veramente triste e credo che l'Italia è un popolo cattolico, un popolo che crede nella Chiesa. E allora, se crediamo nella Chiesa, la Bibbia dice che è praticamente porgi l'altra guancia. Quindi assolutamente io non credo nella vendetta e nell'odio. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare in Italia è levare le truppe dall'Iraq. E quindi insomma poi va avanti.
Un po' zapateriana un po', eh?
No, va avanti. Devo dire, vi invito a leggerlo, un po' lungo, non posso leggerlo qui, però è davvero divertentissimo. Allora, però, diciamo, che cosa succede? Che poi dopo, in seguito a tutte queste cose, apre un suo blog, diventa un animalista convinta e soprattutto si inaugura quella che è l'epoca dei suoi sproloqui su Twitter, che sono una cosa meravigliosa. Andateveli a leggere perché ogni giorno ci regala delle perle bellissime. Quindi che cosa succede? Che prima manifesta la sua vicinanza a Beppe Grillo, al Movimento 5 Stelle.
Ah, è certo.
Esattamente. Poi però Beppe Grillo la banna dal social network di tutta risposta e lei rimane molto male, quindi ovviamente.
E quindi che fa?
E nulla, se la prende anche con Beppe Grillo e decide di fondare un suo movimento che si chiamerà Il Vento del Cambiamento.
Ah, ma è una cosa proprio, una notizia fresca fresca questa?
No, questo è già successo, potete anche andare a vedere il suo sito in internet. Il programma del movimento consiste nello svuotare le gabbie delle tigri nel bioparco di Roma e spedire gli animali in Africa, anche se in realtà le tigri vivono in Asia, però Flavia evidentemente non lo
sa.
Vabbè,
questi sono dettagli, via.
Esattamente. E poi nel ridurre a zero le code degli ospedali, per esempio, no? Una delle tante cose. Quindi che cosa succede? Annuncia la sua discesa in campo e scende letteralmente in piazza, Piazza del Popolo, per raccogliere le firme appunto per fondare questo suo nuovo movimento. Purtroppo viene fermata prima del previsto dai carabinieri.
Che hanno fatto una cosa buona nella vita,
qual
che
è? La fanno sgombrare per mancanza di permessi. Poverina Flavia, lei afferma, continua ad affermare di essere contro le grandi firme, contro le belle macchine, contro i finti comunisti. Steven, attenzione. Bisogna cambiare l'Italia veramente. Dunque, per concludere, mi spiace, avrei tante notizie da dare, vi posso leggere qualche tweet del suo Twitter?
Prego, no, c'era il Banzo che faceva Straniverso.
Dove si chiama Flavio Vento Sole e dove ha creato un mondo incantato con cui comunicare di continuo dal suo castello fatato, questa è la verità, sono cose reali, con i suoi seguaci che chiama Zucchette di Flavia Vento Sole. Ecco.
Quindi, siamo proprio in conclusione, Eva, abbiamo già passato il limite di programma, una chicca ultima prima di mandare il brano dell'Avento?
Che vi devo dire, vi posso leggere qualche tweet al volo? Dai, ha scritto anche un libro di poesie che si chiama Parole al Vento.
Tutto con vento.
Avevo qui una poesia, peccato che non faccio in tempo a leggerla. E dunque, tweet al volo. L'ignoranza e il consumismo vogliono che noi mangiamo carne. La nostra bocca e i denti nostri sono erbivori, ma ahimè mangiamo antibiotici. Oppure, io non posso essere capita troppo dagli umani, i pesci mi capiscono di più. Non avevamo dubbi. Oppure tweet anche un po' poetici. Stanotte ho parlato con lune stelle e mi parlano una lingua ancestrale. qui al castello fatato il tritone sguazza, la vongola balla, l'ostrica parla con la sogliola, il rombo, il love della morena, tutto in festa.
Beh, Eva, direi che con questo ricordiamo Sandro Bondi. Siamo veramente, già abbiamo sforato il limite, quindi se vuoi aggiungere un'ultima cosa, se no chiudiamo con i saluti.
Aggiungo come ultima cosa che ha anche tentato di candidarsi a sindaco di Roma, per fortuna è stato un flash momentaneo che non ha avuto esito. Ha scritto anche, non so perché, un agghiacciante singolo musicale dal titolo Moreno, un po' spagnoleggiante, che metterei come chiusura.
Esatto, lo mettiamo
in
chiusura. Grazie Eva, siamo proprio in chiusura, quindi vi aspettiamo venerdì prossimo alle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM e speciale Primavera Sound, interviste di Fox Sound, molte sorprese. E come diceva Tierno Galvani, il primo sindaco socialista di Madrid,
riduciamo a zero le code degli ospedali.
Esattamente, questo l'ha detto anche lui forse. Grazie Eva, grazie Banzo, grazie a tutti quelli che state qui con noi, e fate l'amore con il sapore e ascoltatevi Flavia Vento, Moreno, eccola qui.